Buon pomeriggio a tutti. Ecco, siamo giunti alla penultima domenica del tempo pasquale. Domenica prossima è la solennità di Pentecoste che chiude i 50 giorni dopo la Pasqua. Oggi celebriamo l'ascensione del Signore, che bisogna ben comprendere, altrimenti la svalutiamo riducendola a un evento materiale, quasi che Gesù per salire al cielo avesse preso un ascensore. Dobbiamo fare molta attenzione al linguaggio figurato. Non siamo di fronte a una cronaca, ma a un racconto evocativo che vuole suscitare adesione, ammirazione, stupore. Il linguaggio dell'ascensione appartiene a questa seconda categoria, quella della simbologia di Dio. Per esprimere la complessità degli eventi che riguardano la persona e la vita di Gesù, noi usiamo un'espressione tecnica, sintetica, parliamo di mistero pasquale. Questa formula comprende cinque momenti della vita di Gesù: la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. I racconti evangelici dell'ascensione non possono essere presi alla lettera. Hanno un loro genere letterario proprio, che è diverso per ogni evangelista. Solo Marco e Luca parlano dell'ascensione, e Luca ne parla due volte, alla fine del Vangelo e del Vangelo di oggi, in prospettiva diremo più liturgica, e all'inizio degli Atti degli Apostoli, in prospettiva più cosmica. Matteo non fa riferimento esplicito all'ascensione, parla invece della missione della Chiesa. Giovanni invece non parla dell'ascensione perché per lui il mistero pasquale si compie in un solo atto, nell'ora dell'esaltazione di Gesù in croce che diventa il trono della sua gloria. Nella tradizione biblico-giudaica l'ascensione non è una novità. Nell'Antico Testamento, al capitolo 5 della Genesi, il patriarca prediluviano Enoch, che camminò con Dio, fu rapito al cielo all'età di 365 anni, cioè al compimento della sua vita, paragonata a un ciclo solare completo, per dire che tutta la sua vita risplendette davanti a Dio, come un sole, dall'inizio alla fine. Nel secondo libro dei Re, capitolo 2, il profeta Elia viene assunto in cielo su un carro di fuoco. Il profeta Daniele, al capitolo 7, per descrivere il Messia, ci presenta il figlio dell'uomo che viene con le nubi del cielo, accennando così ad una ascensione maestosa. Il brano di oggi, che è di Luca, è al termine dell'episodio dei discepoli di Emmaus. Se ricordate, i due discepoli fuggono da Gerusalemme. Luca intende descrivere il vero cammino che devono compiere i discepoli per riconoscere la presenza di Gesù nella storia. Devono liberarsi dall'ideologia che impedisce loro di riconoscere Gesù nel compagno di viaggio. Riconoscono che è un profeta, ma credono ancora nei loro capi, nonostante che questi abbiano preso Gesù e lo abbiano giustiziato. Continuano a proiettare su Gesù elementi nazionalistici, lo chiamano Gesù il Nazareno. Speravamo che fosse lui a liberare Israele. Speravamo solo in un trionfo terreno. E né gli annunci di Gesù sulla croce, né la testimonianza delle donne che vanno al sepolcro, né la conferma del racconto delle donne da parte di Pietro li hanno convinti a cambiare idea. Veniamo al testo di oggi. Comincia così. Gesù disse loro: così è stato scritto, deve soffrire il Cristo e risuscitare dai morti il terzo giorno. Il mistero di Cristo si può, se non spiegare, giustificare unicamente attraverso le scritture. Solo Dio conosce il suo inviato, il Messia. I segreti di Dio non si scoprono attraverso la riflessione o la sapienza umana, ma aprendosi alla rivelazione di Dio, una rivelazione avvenuta attraverso i profeti e in modo eccezionale attraverso Gesù. Per questo il richiamo alla scrittura non è facoltativo, ma obbligatorio, se vogliamo accogliere il piano di Dio e insieme il cammino di Cristo con le tappe scomode della sua esistenza. E continua letteralmente: e si deve annunciare a tutte le genti nel nome di lui il cambiamento di condotta per la remissione dei peccati, letteralmente sarebbe per togliere dalle spalle, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. L'annuncio della conversione, letteralmente in greco c'è metanoia, cioè cambiamento, è necessaria per la cancellazione dei peccati, ma è per tutti i popoli. E qui con nostra sorpresa troviamo, incominciando da Gerusalemme, cioè la città santa, come i popoli pagani, bisognosa di un necessario cambiamento. Ed ecco, continua Gesù, io mando la promessa del Padre mio su di voi, ma voi restate nella città fino a che sarete rivestiti dall'alto di potenza. Se i discepoli sono i continuatori, i testimoni di Gesù, si ripete in loro ciò che è avvenuto in Cristo dopo il battesimo. La promessa del Padre, cioè lo Spirito che loro accoglieranno, la sperimenteranno in città per poi andare fino ai confini della terra, come Luca dirà negli Atti degli Apostoli. Poi, continua il Vangelo, Gesù condusse poi essi fuori fin verso Betania e, avendo alzato le mani di lui, benedisse loro. Al termine del Vangelo, Luca, e solo lui, racconta brevemente l'ascensione di Gesù al cielo. Dalle parole Gesù ora passa ai fatti, li condusse fuori, cioè fuori da Gerusalemme, come un tempo Dio aveva fatto uscire fuori il popolo di Israele dalla terra d'Egitto. C'è la stessa espressione usata nella Bibbia greca dei 70, cioè li condusse fuori dall'istituzione giudaica, che è diventata terra di oppressione perché non vi tornino più, e li porta a Betania, il luogo da dove Gesù era entrato a Gerusalemme, dove pernottava tutte le sere, dove aveva i suoi amici Lazzaro, Marta, Maria, e sta a oriente di Gerusalemme, vicino al Monte degli Ulivi. È il luogo dove Ezechiele aveva visto fuggire la gloria ed è il luogo da dove verrà la gloria del Messia. È il luogo della sua agonia, dell'agonia di Gesù. È il luogo da dove lui raggiungerà la meta definitiva. E lì lui alza le mani. È l'ultima immagine che abbiamo di lui, le mani alzate. Le mani alzate sono il segno della preghiera. Luca sottolinea molto la preghiera al Padre perché la vita del figlio è la comunione col Padre, è l'amore. Si esprime nella preghiera e ora Gesù non prega più, è solo mani alzate, è diventato preghiera. Come Mosè, che proprio perché sta con le mani alzate vince la battaglia contro i nemici, così queste mani alzate sono la vittoria contro ogni inimicizia. Sono quelle mani alzate di chi ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Le mani alzate del figlio che ci mettono in comunione col Padre della vita. E li benedisse. Ogni benedizione viene da Dio. Questo termine benedizione è fondamentale, se no la vita è una maledizione. Fin dall'inizio Dio ha benedetto l'uomo e l'uomo non ha mai capito questa benedizione e si è allontanato. E il benedire di Dio è fare il bene, perché Lui è la parola che fa quello che dice. Continua Luca, e avvenne nel benedire loro, si separò da loro ed era portato nel cielo. L'ascensione di Gesù è descritta in termini di separazione, esente da connotazioni gloriose. Questo è l'episodio centrale. Si insiste per la seconda volta sulla benedizione e ormai questa benedizione continua e non finirà più. Benedice, benedice ancora e benedirà sempre. Gesù prende le distanze, non è andare via. La distanza è necessaria per vederci, la distanza è necessaria per poter vivere, la distanza è necessaria per camminare, per far crescere. Questa sua distanza diventa ormai quella vicinanza assoluta, è quella distanza necessaria dalla madre per nascere, lasciare la madre per poter camminare, sapersene andare per essere figlio uguale ai genitori. È quella distanza che poi ti fa capire l'importanza dell'altro, te lo fa desiderare, quindi lo fa entrare in te, diventa parte di te e tu diventi come lui perché cammini nella stessa direzione, perché lo ami, perché lo vuoi raggiungere. La tradizione ebraica dice che Dio fa un movimento perché la creazione possa esistere. Dio prende le distanze, Dio si ritira perché l'uomo e il creato possano essere e possano vivere una vita di fronte a lui, una vita di relazione, ma autonoma. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia ed erano di continuo nel tempio benedicenti Dio. I discepoli adorano Gesù. È la prima volta che lo adorano, è la prima volta che lo riconoscono come Dio, perché l'hanno visto sulla croce, l'hanno visto veramente chi è Dio che adesso torna al Padre. Finalmente possono adorare. Adorare vuol dire portare la bocca, baciare, che è un modo di introiettare l'oggetto del desiderio, il bacio, l'adorazione. Lui è la nostra vita. e la nostra vita è già lì, il cuore è già lì, e allora i piedi arriveranno lentamente lì. Tutta la storia, tutto il nostro camminare ha ormai questa meta che è l'oggetto della nostra adorazione, del nostro bacio, del nostro amore, perché lì abbiamo scoperto chi è Dio e chi siamo noi, il suo amore. Un pensiero per oggi. Purtroppo la raccomandazione di Gesù, voi restate in città, non è servita, perché si tornano a Gerusalemme anche con grande gioia, come se si trattasse di un ritorno trionfale. Luca descrive a modo di conclusione del primo libro del Vangelo: e stavano di continuo nel Tempio lodando Dio, precisazione che rivela chiaramente il rispetto e la stima che professano ancora per l'istituzione del Tempio. Fino a quel momento Luca afferma che non si sono resi assolutamente conto che il velo del Tempio si è squarciato a metà alla morte di Gesù, come dice Luca. Egli, prevedendo che sarebbero ritornati alle proprie sicurezze, aveva indicato loro la direzione verso cui dovevano incamminarsi dopo la sua partenza, cioè Betania. I discepoli dovevano diventare il punto di riferimento della piccola comunità al posto del Tempio di Gerusalemme. Nel linguaggio figurato di Luca, Betania e Gerusalemme, ma in una dizione diversa, letteralmente sarebbe Gerosolima. Betania e Gerosolima si oppongono rispettivamente al Tempio e a Gerusalemme. Come il Vangelo di Marco, anche il Vangelo di Luca si chiude senza molte speranze. Si chiude dicendo che i discepoli fecero il ritorno all'istituzione giudaica rappresentata da Gerusalemme e dal Tempio. Ma Luca, a differenza di Marco, sapeva già che gli apostoli, sebbene dopo molti errori e incomprensioni, avrebbero finito per capire il messaggio di Gesù e avrebbero realizzato il loro esodo personale e comunitario, passando dal giudaismo al mondo pagano. Questo però ce lo descriverà con abbondanza negli Atti degli Apostoli. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.